Buonasera, benvenuti. La prossima volta il biglietto del vostro ingresso sarà sostituito da due persone che porterete con voi. Altrimenti non avrete passaggio per entrare. E le due persone non sono o il marito o la moglie, due persone nuove. Siamo più di 12. Giuda chi è? Grazie. Dalla lettera ai Filippesi, è un po' alto. Dalla lettera ai Filippesi. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Dalla lettera ai Filippesi, capitolo 1, capitolo 2, 1, 11. Questa sera la relazione sarà molto sintetica, però anche molto importante. È giusto che la collochiamo perché abbiamo saltato ben due incontri, causa la neve, e qualcuno avrebbe voluto farlo lo stesso, ma a me sarebbe spiaciuto che qualcuno fosse impossibilitato a venire. Anche perché queste catechesi esigerebbero una continuità di discorso. Non sono discorsi occasionali, ma sono dentro un piano unitario e quindi il perderle impedirebbe la comprensione piena del messaggio che vorremmo portare. Se vi ricordate, nelle precedenti abbiamo fatto pressappoco questo discorso. L'uomo ha bisogno di Dio. L'uomo è creato da Dio, ha la forma di Dio, è affine a Dio e ha bisogno di Dio per realizzarsi. Dio viene incontro all'uomo. Dio viene incontro all'uomo rivelandosi, parlando, e viene incontro all'uomo facendo una storia di amicizia, una storia di amore. Un amore che arriva al dono totale di sé, che è Gesù, Verbo incarnato, che vive tutta la sua esistenza terrena come dono di sé, fino alla croce. Quindi Dio si rivela, Dio si comunica dentro la forma dell'amore, perché l'uomo ha bisogno di amore, essendo fatto sulla forma di Dio. Questo ci dice perché il centro, il nocciolo, la sintesi del Vangelo è il comandamento dell'amore, è il senso della storia. Quindi Dio si rivela, davanti a Dio che si rivela, l'uomo è interpellato ad accoglierlo. È il discorso della fede. Credere vuol dire ascoltare. Credere vuol dire accogliere. Credere vuol dire affidarsi a chi mi parla. consegnarsi in dono a chi mi ama. La fede non è un fatto intellettuale solo, conoscitivo, la fede è un fatto esistenziale. Davanti a Dio che mi ama e che viene, io credo, io mi consegno, io mi affido, io ho fiducia. E Dio viene con un crescendo di venuta che ha a vertice, al culmine, Gesù Cristo. Gesù Cristo è la totalità della rivelazione, della comunicazione, della donazione di Dio. Per cui la fede, diciamo stasera, fede vuol dire accogliere Gesù Cristo. Il centro della fede è il Signore Gesù. Infatti, troverete sulla scheda come parte introduttiva, cristiano è colui che crede in Gesù Cristo, vive unicamente di Lui e per Lui. Colui che con il suo pensiero, volere e fare si impegna e si getta interamente nell'imitazione, nell'amicizia con Lui e con il Dio da Lui annunciato. Chi è il cristiano? È un credente in Gesù Cristo. Essendo Gesù Cristo la venuta, la presenza e il dono di Dio. Noi questa sera parleremo di Gesù Cristo, iniziando però una serie di incontri, di catechesi, tutti sul mistero di Gesù. Alcune volte ci ripeteremo, ma diventa fondamentale che la nostra fede si educhi all'essenziale. Troppe volte noi chiamiamo fede le nostre devozioni, la nostra sapienza, la nostra cultura, la nostra moralità. No, la fede è Gesù Cristo. Credere vuol dire incontrare, seguire, amare il Signore Gesù. Quindi ascoltiamo questa sera l'annuncio centrale della Chiesa, che è Gesù Cristo. E questo teniamolo presente anche dal punto di vista educativo. Cosa vuol dire educare i propri figli, educare gli amici? Vuol dire presentare in modo credibile e amabile il Signore Gesù. Il vecchio catechismo ci ha insegnato un mucchio di cose, certamente, ma ce le ha insegnate dottrinalmente. Speriamo che sia questo almeno avvenuto. Ma l'educare cristiano non è sapere tutto di Dio. L'essere cristiano è rispondere a Dio che mi chiama. E mi chiama in Gesù Cristo. E in Cristo la riscoperta di tutto. Per cui al centro del catechismo deve esserci Gesù Cristo. Non tutta la dottrina come i catechismi ci hanno dato. E non solo il conoscere, ma l'aderire, il credere. Il credere. Quindi Gesù Cristo è il centro della vita cristiana. È il centro della storia. È il vero volto di Dio. È il vero luogo dove io credente devo esprimere la mia fede. Devo giocare la mia salvezza. Io cristiano battezzato in Cristo, devo da lì partire, il mio battesimo, che ha messo Cristo in me, dal mio battesimo, per esplicitare tutto il messaggio, l'imperativo, la vitalità che Gesù è per me. E allora, alcuni punti. Primo, ha senso parlare di Cristo oggi in un mondo secolarizzato, in un mondo centrato sull'uomo, autonomo, che addirittura afferma la morte di Dio, o mette per scontato che Dio non ci sia. Ha senso parlare di Cristo? O è inutile? O è fuori tempo? Sto esagerando, eh? È possibile parlare di Cristo in un mondo che ha conosciuto i campi di sterminio, i conflitti dei popoli, che ha così disprezzo per l'uomo, i genocidi? Quindi è possibile parlare di Dio? Oppure non c'è spazio? È reale parlare di Cristo davanti alla sofferenza innocente, davanti a un bambino che soffre, davanti a un ammalato che soffre? Posso parlare di Cristo davanti alla sofferenza del mondo? È stato scritto, cito, gli occhi che hanno visto Auschwitz e Hiroshima non possono contemplare Dio. Per Dio, sono tutte citazioni e non mie, la sola scusa è di non esistere. Di fronte al male, Dio non c'è. Se Dio esiste, il mondo è la sua riserva di caccia. Tutte citazioni, eh? Di fronte ad un bambino che soffre, io ho diritto di bestemmiare. Se Dio è giusto, perché c'è la sofferenza? Ecco il problema. È possibile, è giusto, si può parlare di Dio di fronte a questa realtà e altre? Eppure, non mai come oggi, il mondo ha bisogno di un liberatore. Mai come oggi, di fronte alla disperazione, si bestemmia. Ma di fronte a uno sguardo pensato, riflessivo, ci sentiamo dentro il bisogno di un cambiamento, di un liberatore, di uno che ci salvi. E qui il non credente, di fronte al male, dispera e bestemmia. Il credente, anche se non ci crede troppo, si appella a Dio, si appella a qualcuno che ci liberi dal male. Lo diciamo anche nel Padre nostro, ma liberaci dal male. Cioè non mai come oggi, allora, si sente il bisogno di un liberatore, di qualcuno che ci salvi. E questo diciamolo di fronte a molta gente che soffre, anche per ragioni familiari o per ragioni personali. Diciamo che non devi solo capire la tua sofferenza e rassegnarti, devi guardare oltre, devi uscire. C'è un punto di aggancio per sciogliere la tua disperazione, c'è. Quindi non è come oggi si aspira a un liberatore e si guarda anche alla Chiesa per chiedere spiegazione. Il mondo secolare, cioè il mondo ateo, che avendo perso Dio non vede più l'uomo, e allora tenta trovare un punto d'appoggio. Il mondo dell'oppressione, impotente di fronte al potere, pensate alla schiavitù, si appella, cerca un liberatore, anche se non sa chi è. Terzo, il mondo della sofferenza, per trovare un senso alla vita. Quanti ammalati gravi dicono, ma il Signore dove l'è? Ma perché il Signore? Ma cosa ho fatto di male? Potremmo avere anche noi questa tentazione, no? Quando tutto va bene, non pensiamo al Signore. E quando va male, magari lo rifiutiamo, anche magari avendo saputo che c'è, il mondo della speranza, che continua a credere in un futuro. Bene, le cose vanno male, però speriamo che ci sia un futuro diverso. Il mondo della ragione delusa, della filosofia fallita, che cerca una novità, che cerca che il pensiero scopra una spiegazione, che dia una spiegazione, che l'intelligenza comprenda la compatibilità tra la sofferenza del mondo e la presenza di un Dio amore. Il mondo della scienza e del progresso, giunto ormai al capolinea. Ecco, non mai come oggi si cerca un liberatore in tutte le situazioni di difficoltà e di sofferenza in cui il mondo c'è. O c'è la disperazione, e quanta gente. Mi pare che ieri la radio abbia detto che in 8 mesi si sono suicidate 120 donne in Italia. Televisione l'ha detto ieri. E suicidio è il punto estremo. Quante persone disperate ci sono? Quindi non mai come oggi l'umanità aspetta un liberatore in coloro che hanno salvato la ragione e hanno salvato un minimo di fede. Per cui l'incontro con Cristo diventa in questo momento un elemento essenziale. L'annuncio di Cristo deve essere in primo piano per chiunque crede nell'uomo, chiunque crede nella società, crede nella comunità. Di fronte a questi mali accennati, che risposta diamo? Se non che c'è un Redentore, che c'è un Liberatore, per cui Gesù Cristo diventa un punto, anche dal punto di vista culturale e umano, un punto fondamentale di riferimento per sopravvivere. Addirittura diventa un imperativo credere in Gesù Cristo, diventa l'alternativa alla disperazione in un mondo di sofferenza, in un mondo non credente. Da qui la responsabilità grave dei cristiani nel mondo d'oggi di fare vedere Gesù Cristo. Io sia domenica che oggi mi sono permesso di dire che la fede non si può molto dimostrare, ma si può far vedere. Ieri dicevo, la luce, i cristiani sono portatori di luce, ma fanno discorsi sulla luce. Come si fa a spiegare la luce? La luce si fa vedere con la vita. Ecco, l'esistenza di Dio come colui che libera, che risolve il problema della sofferenza umana, deve essere annunciato. Da chi? Da chi ci crede? Mai come oggi i cristiani hanno questo duplice versante della loro vita. Primo, l'approfondimento e la fondazione della loro vita in Dio, in Gesù Cristo. Secondo, il desiderio di dire questo. Oggi la carità, capite, ha alzato il livello. Non è solo la beneficenza, non è solo l'educare. Oggi la carità spinge a dire il senso della vita. E il senso della vita lo si può dire solo vivendo un senso per la vita. Un senso credibile. Farei per dire, abbiamo bisogno dei santi oggi che ci dicano che Dio c'è. e che Dio salva e che Dio libera. Abbiamo questo bisogno. Quindi, ha senso parlare di Cristo oggi. È urgente parlare di Cristo oggi. Anche perché, per chi essere cristiano, è logico, è necessario porre Gesù al centro e al fondamento della vita. Vedete? E qui io mi ripeto perché questa cosa la dico sempre, perché mi sta proprio a cuore. Il cristiano non è colui che fa le opere buone, nemmeno colui che va sempre in chiesa, non è colui che conosce tutti i riti, colui che conosce tutte le teologie di questo mondo, che il cristiano è chi crede in Gesù Cristo. Facessimo tutte le possibili opere buone di questo mondo, ma non credessimo in Gesù Cristo, non siamo ancora cristiani, certo, siamo molto vicini. Quindi il cristiano è colui che incontra il Signore Gesù. Quando andiamo a messa, andiamo a incontrare Gesù Cristo. Non a sentire la messa, a soddisfare il precetto, a non fare il peccato, ma a incontrare Gesù Cristo. E quando riceviamo l'Eucaristia, non facciamo un'abitudine, ci esponiamo al mistero che viene in noi. Bisogna ridurre la nostra fede a questo centro, a questa essenzialità, dare questo contenuto. Quindi il cristiano è un contemporaneo di Cristo. Vive per Lui, in comunione con Lui, in atteggiamento di testimonianza. Dicevano i latini, si Christum nescis, nihil est si cetera noscis. Si Christum noscis, nihil est si cetera nescis. Devo tradurre o è chiaro? Se conosci Cristo e non conosci altro, non importa. Ma se conosci altro e non conosci Cristo, sei un ignorante. Qui gli antichi lo dicevano. Se Cristo nesci, non conosci, nihil est si cetera nosci, cioè conosci le altre cose. Se Cristo noscis, nihil est si cetera nescis. Ma allora il cristiano è così riduttivo e vive su uno spillo? No, perché Cristo è la verità della vita, è il senso della vita, è il centro del creato. È la logica del creato. Ma chi è Gesù Cristo? Mi state seguendo o dormite già? Mi pare di gridare abbastanza. Come? Ah, ecco, lo faccio anche di più. Non ho molta voce, ma la rabbia me la fa venire. Chi è Gesù Cristo? E lui stesso l'ha detto. Chi dice la gente che io sia? Dice una cosa, uno dice un'altra. È certamente il personaggio più studiato, più capito, più voluto, più inquietante, più vicino. Gesù Cristo è dentro ciascuno di noi. Si tratta di conoscerlo, di incontrarlo. Ma purtroppo l'educazione che abbiamo avuto noi di una certa età non ha centrato l'annuncio su Gesù Cristo. L'ha centrato sull'esistenza di Dio, sul comandamento dell'amore, sulla rettitudine, sui precetti, sul peccato, sui comandamenti. Tutte cose verissime. Al centro della fede cristiano è colui che col battesimo è stato inserito in Cristo e porta Cristo dentro nel suo cuore come principio di fede, di amore e di verità. Questo, adorate Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a dar ragione della speranza che è in voi. Ecco il cristiano. La Chiesa deve avere questo atteggiamento di comprensione, contemplazione e di adorazione di Gesù Cristo. Il centro della Chiesa è esattamente l'adorazione di Cristo e l'annuncio di Cristo. Anche se, citavo già prima, è stato il Vaticano II che ci ha richiamato a ricondurre in gerarchia i contenuti della nostra fede. E la gerarchia al centro Gesù Cristo. Il Vaticano II, io vi consiglio, leggetelo. L'ho già detto questa cosa. Leggetelo. È una cosa formidabile che deve improntare non solo il nostro secolo, ma anche il futuro, che poi sarà riapprofondito, ma ha posto le fondamenta nuove proprio sulla riscoperta del concetto di Chiesa e di Cristo. Vaticano II, quindi, ha aperto un dialogo teologico amplissimo sulla figura di Cristo. E la Chiesa oggi sta seriamente accostando il tema, il problema, lo sta vivendo. Dobbiamo dire che il nostro Papa Benedetto ha avuto un'insistenza incredibile anche nelle sue lettere sul primato di Cristo. La sua lettera sulla fede, per esempio, è tutta centrata su Gesù Cristo. Credere vuol dire credere in Gesù Cristo. E la Chiesa approfondisce seriamente questo oggi, in tutte le sue discipline, dal punto di vista della teologia. Teologia che è lo studio, il messaggio al centro di Gesù Cristo. Con la ricerca storica. Mentre un tempo Gesù Cristo era il bambino Gesù, che poi è morto in croce ed è risorto, era importante capire il Medioevo cosa dicesse, la preparazione al Nuovo Testamento. Adesso punta su Cristo, dal punto di vista storico anche. Ci sono gli studi su Gesù Cristo che sono straordinari. E soprattutto la riscoperta biblica. E qui lo accenno, ma guardate che la Bibbia ha al centro Gesù Cristo, meglio, la Pasqua di Cristo. La Bibbia è strutturata così. Tutto ciò che era prima di Cristo era verso Cristo, tensione verso Cristo. Tutto ciò che è dopo è l'esplicitazione di Cristo, ma Cristo è al centro. Se vogliamo quindi leggere seriamente la Bibbia, non dobbiamo partire dalla Genesi, partire da Gesù Cristo. E dentro questa esperienza non solo di conoscenza, ma di comunione con il Signore Gesù, di convissuto con Lui, allora leggere, allora capirai il senso del peccato, il senso della vita, senso della creazione, ti accorgerai che tutto converge. Potremmo dire che la storia sono due coni che si incontrano al centro dove c'è Gesù Cristo. È quello il punto di partenza per leggere la storia, per leggere la vita, per leggere la filosofia cristiana e per leggere la teologia e per un cammino di santificazione. Il santo è alter Christus. Colui che ha vissuto la memoria di Cristo, l'ha vissuta e l'ha testimoniata. Però vedete, non basta studiare Gesù Cristo, bisogna incontrarlo. Ecco, questo è il punto. E per incontrare Gesù Cristo bisogna accostare la parola, bisogna stare con Gesù Cristo. Il concetto di adorazione, il concetto di preghiera, il concetto di riflessione, di meditazione. Sant'Agostino diceva: fammi conoscere se prima devo conoscerti e poi amarti, o devo prima amarti e poi conoscerti. E lui aggiungerà: devo amarti per conoscerti, così che conoscendoti ti amerò di più. Amarti per conoscerti o conoscerti per amarti, e viceversa. E allora, per conoscere davvero Gesù Cristo dal punto di vista anche dello studio, oltre che dal punto di vista del vissuto, cioè come accostiamo la Bibbia? La Bibbia, dicevo, si accosta dal Vangelo, da Gesù Cristo. Ed è molto bello vedere che tutto ciò che precede davvero è finalizzato. E rileggere, percorrendolo indietro, rileggere la Bibbia partendo da Cristo, ci si accorge che Cristo è presente in ogni momento, in ogni momento. È preannunciato, è implicitamente contenuto, diventa una unità. Quindi la Bibbia è davvero un'unità. E il piano di Dio lo si capisce proprio allora partendo da Gesù Cristo. Dicevo, i due coni che si incontrano. Il punto di partenza e il testo che il cristiano deve conoscere è certamente il Vangelo. E qui non dobbiamo allontanarci. Quale Vangelo? I Vangeli. Perché il Vangelo è uno solo, il Vangelo è Gesù, letto, incontrato, accostato, secondo sottolineature particolari. Ma bisogna rimanere nel Vangelo. E se il Vangelo lo si accosta partendo da Gesù Cristo, ci si accorge che diventa vivo, si è contemporanei, si è coinvolti, si è partecipi, perché la parola di Dio è parola di Dio. Meglio, la parola di Dio è Dio che parla. E quando l'accosto io, la devo essere in atteggiamento di incontro con Dio. Se io mi prendo il Vangelo e me lo leggo per sapere cosa è scritto così, o come è composto, o che caratteristiche letterarie ha, o filosofiche ha, capito? Capisco niente del Vangelo, cioè è un libro come gli altri. Bisogna vitalizzare il Vangelo, sapendo che il Vangelo è parola viva di Dio, è Cristo che è presente e che parla. E quando parliamo dei Vangeli, parliamo dei quattro Vangeli. Il Vangelo è uno solo, è l'annuncio. Il Vangelo è Gesù. Ma gli episodi, l'evento Gesù viene raccontato in quattro angolature particolari, per cui è importante saperlo. Il Vangelo secondo Marco, che è il Vangelo del catecumeno, cioè di chi fa un primo approccio alla persona di Cristo. Infatti il Vangelo di Marco è soprattutto narrativo, molto bello, molto vivo, no? Narrativo di quello che Gesù ha fatto e ha detto. Pochissimi discorsi di Gesù, ma sono tutti gli eventi di Gesù, tutti eventi nei quali appunto si dice chi è Gesù, perché agisce in un certo modo, perché si fa presente in un certo stile, cioè. Quindi gli episodi, Marco è il narratore di Gesù attraverso il vissuto di Gesù. L'Evangelista Matteo, il grande catechista. Il Vangelo di Matteo certamente ci racconta i fatti di Gesù, ma soprattutto i grandi discorsi di Gesù. Pensiamo al discorso della montagna, pensiamo ai discorsi di Matteo. I discorsi della cena, i discorsi della passione, il discorso della montagna, il discorso del... Va bene. Matteo ha questi grandi discorsi in cui è Gesù che parla. E sono gli eventi della vita di Gesù che ci vengono raccontati, ma proprio come discorso fatto, come annuncio, come relazioni, ma anche relazioni di vissuto, con l'autorità di chi lo dice. Il Vangelo di Luca, il Vangelo dell'Evangelizzatore, Luca in ogni episodio, in ogni miracolo, in ogni evento, sottolinea il richiamo alla fede per quell'evento, per quella presenza, per quella circostanza. Quindi è l'evangelizzatore attraverso la parola e la storia, ma è lui continuamente richiama a inserirsi e a partecipare all'evento Cristo. E poi da ultimo il Vangelo di Giovanni. Il quale Vangelo? Giovanni è il Vangelo del cristiano adulto. Giovanni, da pochissimi miracoli, pochissimi, però fa dei enormi, magnifici discorsi. Pensiamo solo al discorso della cena, pensiamo ai discorsi di Giovanni. Ecco, allora gli evangelisti, gli evangeli, sono i luoghi privilegiati della conoscenza, dell'incontro con Gesù, anche se vanno accostati secondo la loro specificità. Però la meditazione e la preghiera del Vangelo ci rende contemporanei con Gesù. È la via maestra, la via centrale per incontrare il Signore Gesù. E allora qui dipende da noi il decidere che cosa fare appunto per entrare in un'esperienza più precisa, più forte di Gesù. Credo che il nostro essere cristiano oggi ha questa urgenza, l'incontro con Lui. Troviamo noi la via più affine, più adatta, ma non possiamo prescindere da questo incontro fondamentale con Lui. Vi leggo una sintesi che ho fatto. Il nome Gesù significa Dio che salva. Il bambino nato dalla Vergine Maria è chiamato Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Non vi è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati. Secondo, il nome Cristo significa unto, Messia. Gesù è il Cristo, perché Dio lo consacrò in Spirito Santo e potenza. Egli era colui che doveva venire, l'oggetto della speranza di Israele. Il nome di Figlio di Dio indica la relazione unica ed eterna di Gesù Cristo con Dio suo Padre. Egli è il Figlio unigenito del Padre e Dio egli stesso. Per essere cristiani si deve credere che Gesù Cristo è Dio, il Figlio di Dio. Il nome Signore indica la sovranità divina. Confessare e invocare Gesù come Signore è credere nella sua divinità. Nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito. Vi rileggo la prima affermazione che ho fatto. Cristiano è colui che crede in Gesù Cristo. Vive unicamente di Lui e per Lui. Colui che col suo pensiero, volere fare, si impegna e si getta interamente nell'imitazione e nell'amicizia con Lui e con il Dio da Lui annunciato. Questo modo di vedere la nostra fede, amici, non ci è presentato. Noi curiamo troppe cose, troppe periferie. abbiamo fatto del cristianesimo una liturgia, una struttura, una cultura, una filosofia, ho già detto. Il cristianesimo è una persona, la persona di Gesù. Il cristiano non è un individuo, il cristiano è tralcio dell'unica vite. Il cristiano è il Cristo che vive nel tempo. Allora la fede del cristiano è appartenere a Cristo. E il giudizio finale sul cristiano sarà sulla forma di Cristo. Saremo interrogati su come Cristo è entrato nella nostra vita. Tutto il resto non c'entrerà, perché al termine dell'esistenza tutto sarà ricapitolato in Cristo e tutti saremo unità in noi, l'unità dell'amore in Dio. Il segno di Dio che si rivela progressivamente, poi si incarna nella storia, diventa il luogo dell'incontro, dell'amore, della comunione e quindi della identità con Gesù e con Dio. Capite allora cosa vuol dire essere cristiani? Quante volte noi diciamo, ma i cristiani dovrebbero, lo farebbero, questo è un bravo cristiano? Penso. Tocca a noi giudicare i buoni e i cattivi cristiani. Sappiamo che l'identità è l'incontro con Gesù. Ho terminato. La scheda è sintetica, fatta abbastanza bene, vedete voi. Però leggetela sempre partendo da questo concetto. Chi è Gesù per me? Chi è Gesù per me? È importante, eh? E quindi chi sono io per lui? Cioè, la mia entità, la mia eternità è lo spazio che nella mia vita io do a Gesù. Di me resterà solo ciò che nella mia umanità ho accolto lui, cioè la mia umanità è stata recuperata da lui. Pensate a questo cosa vuol dire? Nell'educare. Questo che significato ha il battesimo? Se hai capito qualcosa di quello che ho detto, ho ripetuto mille volte, questo vuol dire allora che andando a casa non siamo soli. Lui è in noi, noi siamo in lui. E noi siamo tra di noi, con lui. Il senso della Chiesa è questo, è questa presenza di Cristo. Non è il fare insieme certe cose, anche, è l'essere esistenzialmente insieme in Cristo Gesù. La parabola del corpo umano, il corpo mistico, la parabola della vita dei tralci, l'affermazione del popolo, sono immagini del popolo di Dio, immagini che ci richiamano all'identità e all'unità del cristiano.